Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Henry De Luca sull'arte della fuga. Henry De Luca è un autore Feltrinelli.
Una volta, quando mi stavo avviando in Africa per fare un lavoro di volontariato, molti anni fa, avevo 30 anni a quell'epoca circa, un amico, salutandomi, disse: oh, cerca di tornare. E così mi venne in mente, in quel momento, un verso che avevo studiato al liceo, un verso di un greco che si chiama Demostene, che diceva questo verso, che allora mi era antipatico: l'uomo che fugge può combattere di nuovo. Allora mi venne in mente questo verso e dissi così: vabbè, sì, torno, sono conto di tornare, insomma, si tratta di fuggirmene da là, insomma, potrò poi sempre giustificarmi con questo verso di Demostene che posso combattere di nuovo. Effettivamente fui rimandato indietro, ricacciato indietro da quel posto, dalle condizioni di salute, dalle febbri malariche e dalle amebe. Però mi è rimasto quel verso. Credo che sia giusto, che sia un verso che permette speranza, e poi è un verso generico, perché la fuga non ha una direzione, non ha una linea precisa. La fuga avviene a casaccio. Oggi è 8 settembre. Nel 1943 l'esercito italiano venne sbandato e sciolto di fatto da un armistizio del quale non aveva nessuna notizia lui, cioè l'esercito italiano, ma aveva notizia anticipata dello scioglimento l'esercito tedesco. Ecco, i nostri generali, che allora fuggirono precipitosamente, insomma, in tutte le direzioni, non avvisarono le truppe, però in qualche modo avevano avvisato i tedeschi. Ecco, quello sbandamento, quella fuga dalla guerra, dai ranghi, dalle divise, ha poi lasciato traccia in quella esperienza, quella piccola esperienza di lotta armata che è stata la guerra partigiana in Italia, una piccola esperienza di lotta armata dal punto di vista dei combattenti, della quantità di combattenti, ma decisiva dal punto di vista della legittimità di questo paese a darsi una Costituzione in nome di tutt'altro rispetto a quello che aveva passato nel ventennio precedente. Quella piccola componente italiana, gran parte della quale era formata da sbandati, da persone che si erano rifugiate in montagna nella lotta armata dallo sbandamento dell'esercito italiano, quella piccola parte di italiani ha poi dato legittimità, sostanza e fondamento alla nuova Costituzione repubblicana. Una piccola minoranza. L'Italia è un paese che fa resistenza alle trasformazioni, si affeziona ai suoi calli, ai suoi guai, alle sue zoppie, stenta poi a liberarsene di queste protesi, di questi acciacchi. Immagino l'Italia di allora, che negli anni successivi, insomma, negli anni in cui si doveva trasformare da monarchia in repubblica, ancora votava quasi a maggioranza a favore di quella monarchia micidiale che aveva appoggiato tutte le imprese militari del fascismo, compreso le leggi razziali, aveva appoggiato tutte le richieste dell'alleato tedesco. E poi al momento buono, insomma, dove un re fa vedere se è un rappresentante di un popolo o no, se ne erano scappati. Bene, l'Italia ancora, nel 1946 ancora, votava quasi a maggioranza quel re e quella monarchia. siamo un paese che stenta, insomma, a avere a che fare con le novità. Si fa accompagnare fino alla fine, fino a prova contraria, fino all'evidenza contraria, dai suoi torti e dai suoi dolori reumatici. La fuga per me è stato principalmente un atto di libertà da una condizione servile, da una oppressione, da un recinto. Il 1900 è stato il secolo più carcerario della storia del mondo, quello che ha rinchiuso dentro recinti la maggior quantità di vite umane, gran parte delle quali finite al macero di quelle reclusioni. Ho conosciuto perciò, perché sono uno del 1900, moltissimi prigionieri, moltissimi detenuti, di tutte le specie e anche di tutte le nazioni. La libertà ha comportato per molti di noi del 1900 un passaggio dentro le reclusioni, dentro quei recinti. La fuga è un atto di libertà. È un atto di libertà che porta allo sbaraglio, non è un atto di libertà con una via segnata, con delle tappe garantite, con un percorso che va da qualche parte, sicura. La fuga è all'inizio una volontà di espellersi, di buttarsi fuori da lì, da quella condizione, che sia un atto volontario o che sia un atto di esilio imposto. Il monoteismo comincia con una fuga. La divinità dice a quel suo preferito, a quell'unico, Abramo, in terra di Caldei, molto lontano dalla terra promessa, dice a quel signore di andarsene, vai, vattene. Queste sono le prime parole che sente Abramo da parte della divinità, vai, vattene. Esci dalla tua casa, dalla casa di tuo padre, dalla tua famiglia, dalla tua terra e vai verso un posto che ti indicherò. Cioè non gli dà nessuna indicazione di destinazione, devi andartene. Così comincia il monoteismo, con questo vagabondaggio di solitario di Abramo e che però, proprio perché ha avuto questa spinta da dietro, questa attrazione verso la voce che aveva sentito una volta e che continuerà a desiderare di sentire per tutto il tempo della sua vita, anche quando quella voce gli dirà di andare a ammazzare suo figlio, ecco, questo monoteismo comincia con questo atto di vagabondaggio, espulsione. È lui che sarà portatore sano di questo monoteismo. Sano e benedetto perché ovunque andrà prospererà, il suo passaggio segnerà la prosperità dei posti. Abramo, come suo figlio Isacco, inaugurerà i pozzi, troverà acqua. Aveva questa particolarità, questa specialità, sapeva scavare pozzi. In quelle terre aride e desolate lui sapeva come abbeverarsi, come abbeverare gli altri e là fornire acqua in un posto deserto, fornire acqua al mondo, è una ricchezza che si rivolge a tutti. Rispetto alla baldoria di un proprietario di un pozzo petrolifero che vede sgorgare dalla terra, insomma, quel liquido nero che andrà trasformato in forza motrice, ecco, rispetto al proprietario di una terra petrolifera che da quello zampillo ricava la sua ricchezza personale, chi scava un pozzo arricchisce tutto il mondo intero, quell'acqua non servirà solamente a lui, servirà, andrà anche sprecata, andrà in giro per i campi, andrà a raggiungere altre acque, evaporerà, arricchirà la quantità di pioggia che c'è nel mondo, la quantità di acqua che c'è nel mondo. Una volta mi è capitato proprio di fare questo in un pozzo, di scavare un pozzo sul mio campo. E non c'era niente, non c'era acqua, non era lontano da ogni, neanche adesso, insomma, non è rifornito da nessuna tubatura. E così chiesi a due rabdomanti locali, due vecchi rabdomanti locali, di venire a darmi un'indicazione su dove scavare. E questi due vecchietti vennero, si sedettero all'ombra, si bevvero prima un bicchiere di vino, perché si vede che l'acqua si trova meglio dopo aver pareggiato un po' i liquidi. Scortecciarono dei rametti che qua avevano loro e con questi rametti freschi andarono girando per il campo fino a che arrivarono in un punto. I rametti si muovevano, ma in un punto si muovevano di più, e in quel punto quei due si consultarono e mi dissero la profondità a cui avrei trovato l'acqua e la quantità che c'era. E così fu. Scavai lì, esattamente alla quota di che mi avevano detto, venne fuori l'acqua. Quello che non mi potevano dire era quanta roccia bisognava perforare, questo non lo potevano sapere. Ecco, il momento in cui ho visto zampillare quell'acqua, quello è stato uno dei momenti più belli della mia esperienza di abitante di questo suolo, perché quell'acqua se ne scappava. Non l'avevo messo, non era previsto che ci si mettesse un tappo, il tappo gliel'abbiamo messo dopo. E quell'acqua se ne scappava abbondante e andava nei campi vicini, nei campi intorno, e andava a far festa, a festeggiare lontano, insomma, apparteneva a tutti quanti quell'acqua che avevo scavato. Come scrittore sono uno che deve piantare alberi, perché uno scrittore che ha la sua, che pubblica libri, gli stampano i libri, insomma, con la carta, e quella carta dagli alberi viene, ecco, deve rimborsare un po' di quella materia piantando alberi. Io ho piantato un sacco di alberi in giro, è una cosa che mi piace fare, insomma, alberi piccoli che poi si ingrandiscono, crescono, spingono dal basso verso l'alto, allargano la loro chioma e l'ombra diventa sempre più grande. Cresce l'ombra degli alberi. Ecco, questo è il mio fatturato personale. Alla fine, insomma, quando mi devo fare dei conti con me stesso, dico che cosa ho prodotto? Io ho fabbricato ombra. Ho prodotto ombra. L'ombra che si è stesa in terra e anche rami, insomma. Prima dove abitavo io non c'era niente, adesso ci sono molti alberi. Gli alberi tengono compagnia al vento, lo riempiono. E tengono e permettono anche a un po' di pennuti di svernare. Prima non potevano, adesso molti pennuti svernano in mezzo alle frasche che si sono cresciute intorno alla mia casa, intorno al mio campo. Ecco, Abramo aveva questa fortuna e questa benedizione nei suoi viaggi, nel suo pellegrinaggio, nella sua fuga comandata e non orientata verso. Aveva questa fortuna di far prosperare e prosperare lui stesso attraverso il dono dell'acqua. Ma il monoteismo si ribadisce la sua intenzione, insomma, di fuga con con il libro dell'Esodo, Shmot, Nomi. In quel libro un intero popolo che stava piantato da 430 anni come minoranza dentro una nazione ospitante che lo utilizzava come manodopera per le sue imprese edilizie, l'Egitto. L'Egitto era una terra benedetta dal Nilo e fecondata, diciamo, dalla fantasia edilizia dei suoi governanti. E allora queste città venivano costruite da quella manodopera a buon mercato che si era installata lì. 430 anni sono stati gli ebrei dentro quella terra, ospiti servili, e si trovavano bene, evidentemente, perché sennò uno comincia a sparpagliarsi, insomma, a ritirarsi. Erano andati lì per motivi di siccità, perché non funzionava l'acqua, non funzionava la irrigazione. L'Egitto è una terra opposta a quella di Israele, perché dipende l'Egitto dalla corrente del fiume, dall'acqua che sta in terra. La terra di Israele invece dipende principalmente dall'acqua che viene dall'alto, dalla irrigazione celeste. È una terra che quindi ha la sua dipendenza, dipende dal cielo più che dalla terra. E però nella sua dipendenza dal cielo aveva anche i suoi periodi di siccità, di magra. Dunque la prima emigrazione in Egitto è una fuga dalla siccità, una fuga dalla oppressione della siccità. E poi si trasferiscono lì e si trovano evidentemente bene. 430 anni, avevano messo bene radici, i loro morti erano diventati polvere dentro la terra d'Egitto, e ce ne voleva, insomma, per prendere quel popolo, acciuffarlo tutto quanto intero. Era numeroso assai, perché era diventato massiccio, era diventato una minoranza consistente, perfino pericolosa per il faraone. Ci voleva un bel po' a prendere quel popolo, convincerlo a andarsene di lì, sfrattarlo. In nome di che? In nome della libertà. La libertà. Quale libertà? La libertà di andarsene a zonzo per il deserto, di andare a stare a fare quella quarantena di 40 anni dentro il deserto? Beh, avessero saputo prima, gli avrebbero detto: tu sei scemo. E però aveva un'attrazione quella libertà. Intanto si trovano in condizioni molto peggiorate rispetto ai tempi precedenti, proprio perché sono diventati molto numerosi, molto numerosi. Allora il faraone ha delle preoccupazioni strategiche, militari. Dice: se entra un popolo straniero a invaderci, beh, questi possono facilmente schierarsi, sono un popolo compatto, robusto, ben allenato al lavoro e alla fatica, possono schierarsi con i nostri nemici. Ha una preoccupazione strategica, insomma, il faraone, quando gli si imbizzarrisce e cerca di controllare le nascite. E alla fine come le controlla le nascite? Non sterilizzando le donne o riducendo il personale femminile, ma direttamente cancellando le nascite maschili, affogando i neonati maschi ebrei dentro il Nilo, perché era quella la sua preoccupazione, che ci fossero troppi maschi, troppi guerrieri potenziali, troppi potenziali nemici che si potevano schierare con eventuali invasori, che poi ci sono stati, perché l'Egitto è stato anche ripetutamente invaso. Dunque ci voleva una bella forza, insomma, per tirarli fuori di lì. E la prima forza che li spinge fuori di lì è la oppressione. Quel faraone, dopo lo sterminio sistematico dei maschi ebrei, di cui si salva solamente Mosè, continua a rendere difficile, opprimente la vita di quelle persone, a richiedere maggior prodotto, insomma, senza aumentare la paga. Quindi l'oppressione è un dato di fatto, ma per spostare quel popolo inventa una formula che è quella della terra promessa. Beh, promessa si fa per dire, insomma. Se uno ti promette un campo, cioè te lo promette bello vuoto, magari con le sterpaglie, magari abbandonato, almeno un vuoto. La terra promessa, ma non regalata, era abitata da almeno 7 popoli, ai quali bisognava dare lo sfratto esecutivo, a loro e alle divinità che erano radicate in quel territorio. Ma oltre a questa vaga promessa della terra, questa terra viene fornita di questo valore aggiunto: sarà una terra di latte e miele. Latte e miele, cioè almeno la prima colazione è garantita. No, non voleva dire questo, voleva dire che era una terra buona sia per l'agricoltura che per la pastorizia. Beh, il latte si vede evidente, il miele perché permette l'impollinazione, e quindi era una terra che avrebbe potuto portare frutto, che portava frutto, alberi da frutto. Era una terra buona per un agricoltore e per un pastore, che erano poi i due mestieri dei primi due figli di Adamo, Abele e Caino. Allora in quella storia iniziale finisce male. Caino ammazza Abele proprio per un principio di concorrenza. Non lo ammazza per odio, non odia Abele. Quel fratello minore gli fa concorrenza con la divinità. Gli sta togliendo l'interesse unico, il reciproco che lui ha con la divinità, l'amore esclusivo della divinità. Gli fa concorrenza con quelle sue offerte di bestiame. Lo odia per zelo amoroso nei confronti della divinità. Lo uccide per un sentimento furioso di amore intaccato, ferito. Ed è perciò che la divinità non lo condanna e non lo annienta, non lo distrugge, lo costringe a vagare. Ecco, era una terra in cui potevano andare d'accordo Caino e Abele, ma il verbo che adopera per dire quella cosa, la terra di latte e miele, è il verbo delle mestruazioni femminili. È una terra che ha mestruo di latte e miele. Poi nelle nostre traduzioni leggiamo che gocciola, stilla, latte e miele. Sì, effettivamente. Ma insomma dice proprio mestruo. È proprio il verbo delle mestruazioni femminili. Di questa fertilità strepitosa della donna, questa differenza così profonda tra il corpo femminile e il corpo nostro, insomma il corpo femminile che per tutta e gran parte della sua vita sanguina tutti i mesi per giorni. Ecco, questa fertilità della donna ebrea, quella che era stata così leggendaria da rendere, da preoccupare il faraone, ecco, questa fertilità della donna ebrea così potente, così abbondante, pronta, questa fertilità è la stessa che avrà quella terra. Ecco che questo commuove, spinge una terra che avrà quella stessa fertilità femminile delle loro donne. È un'attrazione verso quel luogo immaginato ancora più fertile dell'Egitto. E poi però, una volta che si mettono in marcia, una volta che si incamminano e si trovano a dover attraversare quel Mar Rosso, il Mar del Giunco, rosso per quell'alga, per quel giunco, ecco, lì si apre quel mare davanti a loro, loro riescono a passarlo, dice la scrittura, a piede asciutto, non era nemmeno un poco bagnato, era stato interamente prosciugato quel cammino, ma subito dopo si richiude come una saracinesca dietro di loro, si richiude come una porta che non potrà essere più riaperta, con tutta i carri e la fanteria e la cavalleria del faraone dietro, annegata là dentro. Ecco, si trovano di fronte alla vastità del deserto, senza sapere dove andare, attraverso quella sua guida forsennata, autorevole, che era riuscita a convincerli malgrado fosse balbuziente. o se era balbuziente, incacagliava. Come faceva? A dire tutte quelle raccomandazioni, a riportare tutte quelle storie, tutte quelle frasi che gli erano state affidate, anche andare a parlare col faraone, come faceva? E Mosè deve essere stato il primo a accorgersi, il primo balbuziente della storia, ad accorgersi che il balbuziente nel canto non inciampa. Tutte quelle chiacchiere di Mosè, tutte quelle parole di Mosè, lui le cantava. E così non inciampava. C'entrava il canto. C'è una... un po' me lo posso inventare. Un'altra parte, però la trovo in una corrispondenza numerica. Siccome gli ebrei hanno una cosa in meno, i numeri. I numeri allora, arabi come li usiamo noi, non erano stati inventati, allora usavano le lettere per i numeri. La prima lettera dell'alfabeto, A, Aleph, valeva 1, la seconda pure si chiamava B, corrisponde ai casi nostri, insomma valeva 2. E quindi una parola ebraica ha anche un valore numerico, automaticamente. E allora il valore numerico di togli i tuoi sandali, che è quella che gli dice la divinità quando lui si avvicina al Coreb, al Sinai. Il Sinai ha due nomi, Coreb e Sinai. Coreb che vuol dire proprio siccità, secco. E la prima cosa che gli dice presso quel cespuglio che non la smette di bruciare, togliti i sandali perché questo suolo è sacro. Togli i sandali, ha lo stesso valore numerico in ebraico di canta. Ecco quello che gli spetta di fare. Quel togliersi i sandali era anche togliersi l'inciampo dalla bocca e dalla lingua attraverso il canto. Lui lo sa. Noi ce lo dobbiamo spiegare in questo modo, ma lui lo viene a sapere che deve fare così. E allora si trovano con quella guida davanti, di fronte a quella vastità sconfinata, un labirinto, un deserto è un labirinto, crollato, non è il labirinto greco che è fatto, che era tortuoso, ma il deserto è un labirinto crollato, a cielo aperto, non si sa dove devi rivolgerti. Tutti e due i labirinti, quello greco e quello crollato, avevano questo in comune, la perdita dell'orientamento. Ci si smarriva dentro i labirinti, ci si smarrisce in un deserto. Allora la divinità fa vedere a quel suo visionario balbuziente una segnaletica, una colonna di fuoco di notte e una colonna di nuvole di giorno. Quella colonna di nuvole che è messa per lungo, non è verticale, è una colonna di nuvole orizzontale. Da quelle parti si formano, io ne ho vista qualcuna, di quelle colonne di nuvole strette e lunghe che, messe tra la terra e il sole, producono un'ombra in terra. Ecco, loro camminano su quella ombra, su quella indicazione stradale dell'ombra. Stese una nuvola per coprirli, dice una traduzione non precisa del Salmo 105. Non è proprio così. Stese una nuvola come tappeto. Come può essere tappeto una nuvola? Sì, attraverso l'ombra che fa in terra. Loro camminano su quel tappeto d'ombra che è segnalato dalla nuvola. E che vede? Mosè. Ma si trovano dentro quella vastità, anche se quella segnaletica celeste conforta, sa dove stanno andando, anche se arriverà la rifornitura, il rifornimento quotidiano della manna, quel prodotto miracoloso che, secondo la tradizione, aveva in bocca il gusto che uno desiderava di sentire. Dice, stamattina tengo voglia di pesce. Ecco che la manna, la sua manna, sapeva di pesce. Io vorrei aglio, sapeva dagli olio. Era, questo dice, racconta la tradizione, era sempre lo stesso prodotto, ma che si trasformava in bocca secondo i desideri e le necessità. Dunque, anche se c'erano questi rifornimenti, la manna, ogni tanto un poco d'acqua miracolosa che spuntava da qualche parte, il percorso degli ebrei dentro il deserto, se uno lo va a seguire su una cartina, è lo zigzag di un ubriaco che non trova la via di casa. Questa è esattamente la traccia della libertà e della fuga. È un percorso da inventare giorno per giorno, è un accampamento che si sposta, è l'accampamento di uno zingaro e la divinità non chiede di essere edificata, non chiede di avere una casa di pietra, chiede una tenda, vuole una tenda che si smonta e si rimonta con i suoi arredi sacri, si smonta e si rimonta a ogni tappa, 42 saranno le tappe che sono quelle che percorrono in quei 40 anni, in quel deserto, 42 tappe, dal posto egiziano fino allo sbarco davanti alla Gerico, ma Giordano attraversato. 42 sono anche i nomi che ci mette Matteo tra Abramo e Gesù in apertura del suo Nuovo Testamento. Ci sono 42 nomi, a prescindere da 5 simpatici nomi di donne che sono piantate là dentro, di cui 3 sono neanche appartenenti, insomma, a Israele. Sono 3 donne di altri popoli, cananea, moabita, di Gerico. Questo a dimostrare, insomma, che anche la più bella genealogia, la più precisa, perfetta e venerata, quella del Messia, è meticcia, pure il Messia, è mischiato di sangue vari e di contributi vari, non rifugge anche la genealogia del Messia dal pedigree. Allora, in quella genealogia di Matteo, quello ci mette 42 nomi tra Abramo e Gesù, proprio quanto le tappe di Israele nel deserto, perché quello così immagina Matteo che Gesù sia la tappa finale del pellegrinaggio di Israele, che comincia appunto con Abramo, non con Adamo, ma con Abramo, il primo alleato della divinità, il primo circonciso, il primo pellegrino preso e spinto fuori del recinto, fuori della sua casa. Ecco, queste notizie della scrittura sacra, quella di Abramo, poi quella dell'Esodo, mi spiegano che cosa è la libertà. Un azzardo. E la fuga, che è un atto di libertà, è sempre un atto di azzardo. Alle volte mi è capitato nella mia, adesso non corro più, non scappo più da nessuna parte, ma insomma mi è capitato alle volte di essere inseguito, anche di inseguire. Una delle prime volte che mi è capitato proprio di correre a più non posso in cerca di scampo era da una barricata all'inizio degli anni 70. L'avevamo tenuta, ma alla fine eravamo rimasti proprio pochini e quindi questa barricata venne presa e dovemmo ritirarci. Io e un altro riuscimmo a svignarcela. Gli altri furono presi e in quella fuga in cui ero inseguito, a un certo momento sento una macchina, una sirena che mi correva dietro, e allora entro in quel quartiere, in quella borgata popolare in cui stavamo, entro in una casa, un portone aperto, e comincio a correre, a salire tutte le scale cercando di vedere se c'è una porta aperta, e alla fine la trovo, la porta aperta, entro e la chiudo. E trovo un signore in cucina, un giovanotto in cucina, e non so che cosa gli ho farfugliato in quella, perché tenevo un po' di cuore in gola, non so che cosa gli ho farfugliato a quel signore, a quel ragazzo, a quell'uomo che stava là dentro, ma dopo che ho farfugliato qualcosa sono andato in camera da letto, ho aperto l'armadio e mi sono ficcato dentro. Passa te che ti passa per la capo in quel momento, insomma. Se entrare in quella porta mi sembrava un supplemento come entrare dentro una cassaforte. Questo signore che mi vede fare queste manovre, diciamo, improvvisate, bussa alla porta dell'armadio, apre, si fa spiegare meglio di che si tratta. E alla fine, quando bussano alla porta, dice che non c'ero, che non c'era nessuno lì. Questo signore poi mi accompagna fuori, alla fine di queste cose, qualche mi offre da bere, eccetera, e poi mi dice: sai, io sono uno della Guardia di Finanza. Era un tempo in cui potevano succedere queste cose. La fuga è stata l'esperienza di base del nostro 1900. Io che sono così mi regolo per il tempo, quanto tempo c'ho ancora? 6:10. Vabbè, posso chiacchierare? No, perché volevo fare così, chiacchierare ancora un po', però mi hanno detto che c'è la possibilità di fare qualche scambio, qualche domanda. Ora magari avvisato per tempo, insomma, io mi fermo in tempo per vedere se possiamo fare un poco di botta e risposta. Insomma, questo è l'ultimo argomento che volevo aggiungere, è che il 1900 è stato il secolo della fuga, della emigrazione. Noi italiani ne sappiamo qualche cosa, insomma. Siamo stati i migliori passeggeri in fuga dalle nostre terre. Una patria nostra che non permetteva ai nostri genitori, ai nostri zii, nonni, eccetera, che non permetteva la dignità di un lavoro, di un'educazione, di una possibilità di viverci, e che accettava serenamente la emorragia di tutta questa magnifica forza lavoro che è andata a arricchire le nazioni del mondo. Ecco, noi italiani che siamo stati questi azionisti di maggioranza, diciamo, delle compagnie di navigazione di allora, in particolare, insomma, nella sezione dedicata al trasporto dei poveri, che era quello nella terza classe sotto il livello del mare, e con degli accampamenti, insomma, se dentro quelle stive si stava accampati, con dei sistemi di piccole tentativi di proteggere la intimità, che erano dei lenzuolini stesi, insomma, dei panni stesi attraverso delle cordicelle tirate tra un capo all'altro. Va bene, noi italiani siamo stati quelli che si sono dovuti per primi, diciamo, andare a trovare una patria seconda, una patria da abbracciare immediatamente, e cui imparare la lingua e toglierci di dosso, insomma, la orfanezza di essere figliastri di una patria patrigna che non ci accettava come figli e non ci riconosceva come figli. Questa è stata l'emigrazione, una fuga da una patria patrigna e la ricerca di una sponda alla quale appartenere, da poter chiamare patria seconda e lingua seconda. Insieme a noi, viaggiatori di oppressione economica, viaggiavano anche quelli espulsi dall'Europa dell'Est, dall'Europa, espulsi dai pogrom, tutta quella quantità di ebrei che si sono spostati dentro quelle, facevano la stessa tratta, lo stesso viaggio, e che sbarcati da quell'altra parte hanno costituito, insomma, una delle grandi famiglie della emigrazione, loro molto più esperti di noi, insomma, perché sono gli ebrei, sono in viaggio forzato, insomma, da molte migliaia di anni. hanno una grande esperienza di espulsioni, di esili e di cacciate. Noi partivamo, insomma, dal nostro luogo di nascita, che ci scacciava come figli non desiderati. Partivamo dal nostro luogo di provenienza. Loro si spostavano da un esilio all'altro. Eravamo spinti dalla stessa necessità di fuga. Ecco, la fuga ha dato vita ai grandi movimenti del 1900, che sarà ricordato non tanto per qualche guerra mondiale, che pure avrà il suo peso nelle note a margine di un secolo, nelle pagine di storia futura, ma per lo spostamento di milioni e milioni di esseri umani da un continente all'altro. Questa sarà quello che ricorderanno gli storici futuri. Questi sono i grandi numeri del 1900, sono questi. I grandi spostamenti di masse umane da continenti, travaso di continenti. Così sarà ricordato anche questo tempo nostro. Insomma, altre masse umane che non siamo noi si spostano dal loro posto, dal loro continente, per venire a stare dalle nostre parti, per venire a stare in qualche sponda. Si sono lasciati alle spalle una via di non ritorno, un biglietto di sola andata, un bucato in fiamme. E allora chiudo questa mia chiacchierata, poi dopo facciamo un poco di botta e risposta, cioè voi fate le botte, ma non so se ce l'ho le risposte, con una pagina che ho scritto a proposito di queste migrazioni del tempo attuale, immaginandomi in ascolto della voce di qualcuno di loro. Siamo gli innumerevoli, raddoppio a ogni casa di scacchiera. Lastrichiamo di corpi il vostro mare per camminarci sopra. Non potete fermarci. Non potete contarci. Se contati, aumentiamo, figli dell'orizzonte che ci rovescia a sacco. Nessuna polizia può farci prepotenza, più di quanto già siamo stati offesi. Faremo i servi, i figli che non fate. Nostre vite saranno i vostri libri di avventure. Portiamo Omero e Dante, il cieco, il pellegrino. L'odore che perdeste, l'uguaglianza che avete sottomesso. Da qualunque distanza arriveremo a milioni di passi, chi va a piedi non può essere fermato. Voi siete l'alto, la cima pettinata del pianeta. Noi siamo i piedi, vi reggiamo il peso. Lastrichiamo le strade, spaliamo la neve, battiamo i tappeti, raccogliamo il pomodoro e l'insulto. Noi siamo i piedi. Conosciamo il suolo passo a passo. Non potete sbarazzarvi di noi. Uno, a nome di noi altri, messo sopra il palo di un patibolo, ho detto: va bene, muoio, ma in 3 giorni resuscito e ritorno.
Radio Feltrinelli. Tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.